Giacobbe, l'uomo provato. Dopo l'esperienza di Adamo, cioè dopo il suo peccato di orgoglio o di gelosia e di tanti altri tipi, perché nel peccato di Adamo ci sono dentro tanti aspetti del peccato dell'uomo, soprattutto questo del voler essere autonomo da Dio. Dopo questa esperienza è impossibile trovare in un uomo qualunque una vera immagine di Dio, quindi un uomo vero, un uomo che vive un vero rapporto da uomo nei confronti di Dio, cioè un rapporto da figlio nei confronti del padre. È impossibile trovarlo, uno che lo vive in pienezza, questo rapporto. Il Signore vuole in qualche modo e in molti modi rimettere a posto questo rapporto, e allora purifica il cuore dell'uomo perché possa vivere nuovamente queste dimensioni di amicizia e di figliolanza. E quelli che sono destinati a particolari compiti nella storia del popolo di Dio, quindi a particolari compiti anche verso gli altri, in questo cammino di fede, cammino di amore verso Dio, vengono messi alla prova, in modo che la loro prova sia agli occhi di Dio che agli occhi degli uomini possa essere verificata, e così attraverso la prova possa risultare autentica l'amicizia dell'uomo con Dio, in modo che anche i poveri, i semplici, in modo che tutti gli uomini del popolo possano riconoscere: sì, quell'uomo è veramente un amico di Dio, è veramente un uomo mandato da Dio perché ha superato queste e queste prove. Anche l'amico dell'uomo, in quanto semplice amico, va provato. Dice un proverbio del libro del Siracide: se intendi farti un amico, mettilo alla prova, non fidarti subito di lui. E questo noi lo capiamo benissimo. Quindi comprendiamo benissimo anche l'agire di Dio. Non troviamo in esso nulla di strano. Se Dio vuol vedere che un uomo è suo amico, che un uomo è veramente figlio per lui, lo mette alla prova. Se supera la prova, può essere dichiarata autentica la sua amicizia, la sua volontà di comunione col Padre. Il Signore vostro Dio vi mette alla prova per sapere se amate il Signore vostro Dio con tutto il cuore e con tutta l'anima. Così dice il libro del Deuteronomio 13,4. Il Signore vostro Dio vi mette alla prova per sapere se amate il Signore con tutto il cuore e con tutta l'anima. E nel libro di Giuditta c'è questa, dentro la preghiera di Giuditta, c'è questo brano, addirittura: ringraziamo il Signore nostro Dio che ci mette alla prova. Lo ringraziamo perché? Perché ci tratta alla stessa stregua dei nostri padri. Quindi ci stima degni di Lui se ci mette alla prova. Ringraziamo il nostro Dio che ci mette alla prova, come ha già fatto con i nostri padri. Ricordatevi quanto ha fatto con Abramo, quali prove ha fatto passare ad Isacco, e quanto è avvenuto a Giacobbe in Mesopotamia di Siria, quando pascolava i greggi di Labano, suo zio materno. Certo, come ha passato al crogiuolo costoro, non altrimenti che per saggiare il loro cuore, così ora non vuol far vendetta di noi, ma è a fine di correzione che il Signore castiga coloro che gli stanno vicino. Quindi c'è addirittura questa parola: ringraziamo il Signore che ci mette alla prova. È una parola che dovremmo tenere nel cuore spesso, questa: ringraziamo, perché se siamo messi alla prova è segno che Dio ci stima degni di diventare o di essere o di manifestarci come Suoi figli. Quindi Dio ha già iniziato con Abramo, con Isacco e con Giacobbe a metterli alla prova e continuerà nello stesso stile col popolo e anche noi. Ogni tanto abbiamo delle prove da sopportare o da superare perché possa essere dimostrata la nostra amicizia con Lui. Tra i tre patriarchi che hanno dato, possiamo dire così, addirittura hanno dato il loro nome a Dio, o meglio, Dio si è manifestato col loro nome, tanto che ancora ai tempi di Gesù veniva chiamato il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, perché è il Dio che si è manifestato a loro, ma è anche il Dio che essi hanno manifestato col loro modo di vivere, col loro modo di essergli fedeli, di ubbidirli. Ecco, tra questi tre patriarchi, tutti e tre, secondo Giuditta, messi alla prova, scegliamo l'ultimo, il terzo, il padre delle 12 tribù, dei 12 capi tribù del popolo di Israele. Le prove di Giacobbe sono, possiamo dire, continue nella sua vita. Le raggruppiamo in 7 momenti, in 7 punti. La prima prova, sono tutte nel libro della Genesi, la prima, capitolo 27-41. Esaù perseguitò Giacobbe. Giacobbe ha un po', per suggerimento della madre, imbrogliato suo fratello. Esaù perseguitò Giacobbe, quindi questa è la prima prova a cui egli è sottomesso. Suo fratello non è più fratello per lui. Fuggi a Carran da mio fratello Labano, le dice la madre, e poi anche il padre Isacco lo manda via e dà la benedizione perché se ne vada. Ebbene, questa benedizione che Giacobbe riceve significa per lui non star bene, non essere coccolato ancora di più, ma per lui significa subito. Quindi questa è la prima prova che Giacobbe deve sopportare, la partenza dai suoi, l'essere messo allo sbaraglio, trovarsi completamente solo. Seconda prova, è il capitolo 29, versetto 23 seguenti. Dopo 7 anni di lavoro per pagare la moglie, Rachele, che lui ama, lo zio Labano gli fa entrare in tenda invece, col velo, tutta vestita da sposa, la sorella Lia, che Giacobbe non amava. È ingannato dallo zio. Ecco, la mattina si è accorto, era Lia. Così Giacobbe si sente tradito. Capisce che, pur essendo in casa di parenti, non può fidarsi nemmeno dei parenti. E questa è una prova dura per lui, perché è obbligato a fare ciò che non sente e che non vuole. È obbligato ad amare Lia, che lui non ama. Quindi qui vengono, in questa occasione, vengono messi alla prova tutti i suoi sentimenti. Gli è richiesto un distacco da se stesso, dalla propria volontà, dai propri sentimenti. E poi un po' dopo, quando può sposare anche Rachele, e Rachele si accorge di non poter aver figli, rimprovera Giacobbe perché non le dà figli. E questo rimprovero di Rachele deve essere pesato molto nel cuore di Giacobbe, una prova grande, perché si accorge Giacobbe che colei che li ama non lo ama, ma attraverso di lui ama la propria fecondità. È amor proprio l'amore di Rachele. E si accorge anche che Rachele non ha fede in Dio, così che Giacobbe si arrabbia. Tengo io forse il posto di Dio? Come posso io darti dei figli? Tengo io il posto di Dio? Credo che sia stata una grande prova, una delusione nella sua vita d'amore, così che la sua solitudine viene accentuata nuovamente. 31, versetto 41. Giacobbe si accorge di essere imbrogliato almeno 10 volte da suo zio Labano. Giacobbe viene apprezzato per il suo lavoro, però viene sfruttato. Si accorge di subire ingiustizie economiche e non può ribellarsi, perché è indifeso ed è ricattato continuamente. Quindi Giacobbe fa l'esperienza dell'impotenza, della frustrazione. Lui è sempre stato e sta ancora in obbedienza a Dio, che gli appare, che gli manifesta la sua volontà, che gli dice di andarsene da quel posto e di ritornare nel paese di suo padre. Però deve andarsene come fuggire come un ladro quasi. Per obbedire a Dio, che gli dice di tornare al suo paese, deve farlo di nascosto e senza gratificazione tra gli uomini. L'ubbidienza a Dio non gli fa ricevere onore dagli uomini. Un'altra prova dura di Giacobbe è raccontata al capitolo 32, versetto 25 e seguenti. Egli deve lottare con un angelo di Dio. Giacobbe sta facendo la volontà di Dio perché sta ritornando al suo paese come Dio gli aveva manifestato. Eppure sembra che Dio glielo impedisca. Lotta con lui. E Giacobbe vince nella lotta, ma senza saper come. La sua vittoria è una vittoria umiliante. Ne esce zoppo. E colui che è vinto, quell'angelo che combatte con lui, che lotta con lui, colui che è vinto si dimostra superiore, tanto che Giacobbe gli chiede la benedizione e l'angelo lo benedice. Quindi è una lotta strana, però è sempre una lotta. Nonostante tutta la sua incapacità e la sua debolezza, Giacobbe deve lottare con uno che è più forte di lui. Deve lottare con quel Dio che gli ha manifestato la sua volontà. E deve lottare per fare la volontà di Dio. Un'altra prova che passa a Giacobbe è la morte di Rachele, la moglie che lui ama non c'è più. Così nuovamente Giacobbe sperimenta la solitudine dagli affetti coniugali. Gli restano ancora i figli, nei quali egli cerca la propria consolazione, ma proprio a causa dei figli dovrà subire l'ultima prova in tappe diverse, perché i figli, i 10 figli che non sono di Rachele, odiano i figli di Rachele, odiano Giuseppe e lo vendono e lo fanno apparire come morto al padre. Quindi il padre Giacobbe soffre per la divisione, per questi odi tra i suoi figli e poi per la mancanza di Giuseppe, il figlio prediletto. Così Giacobbe viene privato di ogni consolazione. E poi quando i figli andranno in Egitto ancora si porteranno via Beniamino, l'ultimo. Tanto che Giacobbe deve esclamare: una volta che non avrò più i miei figli, non li avrò più. È proprio la sua, il vuoto completo. Tutti gli affetti gli vengono tolti. E lui, quest'uomo, deve continuare a sperare nelle promesse di Dio, pur vedendo che continuano, proprio a causa di queste promesse di Dio, lui soffre continuamente, viene privato continuamente di tutti gli affetti, di tutte le consolazioni, di tutte le speranze. Anche Giacobbe quindi lo vediamo provato come Abramo, benché le prove di Giacobbe abbiano una caratteristica diversa da quella di Abramo. Abramo era stato provato per vedere se amava Dio più di se stesso, ricordate quando gli è stato chiesto il figlio. Giacobbe invece viene provato nel senso di essere purificato, di essere liberato da tutti gli amori umani, da tutte le consolazioni. Viene fatto passare per un deserto di solitudine e di abbandono totale. E attraverso questo deserto, attraverso questa solitudine, la sua fede resiste e matura, diventa sempre più salda. Così che la sua esperienza di vita vissuta con Dio verrà portata ad esempio e a sostegno di tutto il popolo. E servirà anche la sua esperienza con Dio, servirà per identificare il vero Dio insieme con l'esperienza di fede di Abramo e di Isacco. Il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. E tante volte nella Bibbia viene detto anche semplicemente il Dio di Giacobbe. Questa è l'esperienza di Giacobbe. Vediamo ora come lo stesso metodo che Dio adopera per i patriarchi, lo adopera per tutti i suoi servi. Tutti i profeti saranno messi alla prova, e in modo particolare il figlio sarà messo alla prova, dovrà passare tutte queste prove. L'essere uomo per Gesù gli comporta l'essere provato, proprio perché non Dio di per sé, ma perché gli uomini possano trovare in Lui consolazione e possano scoprire che le sue parole sono le parole di un amico di Dio, del Figlio di Dio. Dice infatti la lettera agli Ebrei: proprio per essere stato messo alla prova ed aver sofferto personalmente, è in grado di venire in aiuto a quelli che subiscono la prova. E difatti noi, quando siamo nella prova, abbiamo aiuto, consolazione, incoraggiamento e forza guardando la croce di Gesù. Per aver sofferto personalmente è in grado di venire in aiuto a quelli che subiscono la prova, proprio per essere stato messo alla prova. Quindi Gesù soffre prove, tentazioni, sofferenze in vari momenti della sua vita, in particolare nei momenti del suo ministero, del suo servizio pubblico, e tanto che la sua vita si conclude con la prova più grande. Sul Calvario Gesù dimostra a tutti che nel suo cuore c'è soltanto amore. C'è amore per il Padre, c'è amore per gli uomini. Quindi dimostra la sua somiglianza con Dio, la sua unità con Dio, il suo essere figlio di Dio. Lo dimostra passando per la prova più grande. Per i discepoli del Signore le cose non sono diverse. Gesù ha detto così: Simone, Simone, Satana vi ha cercati per vagliarvi come il grano, ma io ho pregato per te che non venga meno la tua fede, e tu, una volta ravveduto, conferma i tuoi fratelli. Qui Gesù rende gli apostoli coscienti, in particolare Simone, che la prova viene attraverso l'intervento di Satana, proprio come era successo a Giobbe. Nella vicenda di Giobbe, è scritto nella Bibbia, Satana si presenta a Dio e per dire: sì, Giobbe è tuo fedele amico perché gli va tutto bene. Allora Dio gli dà il permesso di metterlo alla prova, e Satana mette alla prova Giobbe, gli fa sparire tutti i suoi beni. Così Satana, possiamo dire che si rende strumento di Dio, addirittura, benché il suo metodo non sia un metodo divino. Però la tentazione in cui Satana getta i discepoli del Signore diventa la prova attraverso la quale si possono dimostrare la loro fedeltà. Io ho pregato per te. Gesù che prega, la preghiera di Gesù, le parole che Gesù ha presentato al Padre a favore dei suoi. Così Gesù non dubita dell'esaudimento della sua preghiera per Simone. Io ho pregato per te che non venga meno la tua fede, e tu, una volta ravveduto, conferma i tuoi fratelli. Gesù è sicuro che, nonostante Simone cada e abbia bisogno di ravvedersi, ma che potrà diventare un sostegno per gli altri. perché quando uno è passato nella prova, anche se c'è passato zoppicando o cadendo, può risorgere e può diventare un aiuto per molti altri. Una volta ravveduto, conferma i tuoi fratelli. Pietro dovrà essere di sostegno per gli altri discepoli. Da queste parole vediamo come il cristiano e ogni cristiano, perché Simone, Pietro, ci rappresenta tutti, ogni cristiano viene provato, viene messo alla prova. Però ogni cristiano che è provato non deve disperare e nemmeno contare sulle proprie forze, ma ha la preghiera di Gesù di cui si può fidare. Io ho pregato per te. Colui che è nella prova deve fidarsi non di se stesso, ma dell'amore di Gesù, della sua preghiera. E poi, una terza cosa comprendiamo da queste parole del Signore, che il cristiano dovrà rendersi disponibile ad aiutare, perché troverà altri fratelli nella prova. Quindi il cristiano provato e aiutato diventerà egli stesso un aiuto, una benedizione. Sono i tre passi che abbiamo sperimentato o che forse stiamo sperimentando o che sperimenteremo. Veniamo provati. In Gesù abbiamo forza e possiamo fidarci di Lui, della sua preghiera. E poi la nostra vita diventa una grazia, una benedizione. Perciò, come direbbe San Pietro nella sua prima lettera, capitolo 4, il cristiano non si sorprende, non si meraviglia di essere messo alla prova, non importa da dove venga, di chi si serva il diavolo perché venga questa prova o di chi si serva il Signore. Non siate sorpresi per l'incendio di persecuzioni che si è acceso in mezzo a voi per provarvi, come se vi accadesse qualcosa di strano. Cioè il cristiano deve essere uno che vede le prove come qualcosa di normale per lui. E ancora sa il cristiano che le sue prove non sono sue, ma sono una partecipazione alle sofferenze di Cristo, perché il cristiano è membro del corpo di Cristo. Così è sempre Pietro che lo dice. Partecipiamo attraverso le prove, le sofferenze, partecipiamo alle sofferenze di Cristo. Quindi ci sentiamo non soli, ma continuamente appoggiati dalla forza e dalla preghiera di Gesù. E ancora un'altra novità, non è una novità, perché già l'abbiamo sentita da Giuditta nella sua preghiera, ma per noi potrebbe essere una novità perché non siamo abituati, le prove vanno affrontate con gioia, perché sono il momento in cui possiamo dimostrare a Dio la nostra fedeltà e quindi sono un momento prezioso nella nostra vita. Lo dice San Giacomo: considerate perfetta letizia quando subite ogni sorta di prove, all'inizio della sua lettera. San Giacomo, perfetta letizia. San Francesco d'Assisi ha preso da lui la parola perfetta letizia, che si dimostra nei momenti in cui si viene picchiati dai propri fratelli. E anche San Pietro: rallegratevi ed esultate, rallegratevi quando subite le prove, quando siete nelle prove. E poi Gesù, la sua parola è ancora la più chiara: beati voi quando vi perseguiteranno, eccetera, cioè quando siete messi nella prova più dura. Beati voi, rallegratevi ed esultate. Quando ci sono le prove possiamo anche stare sereni, perché abbiamo l'assicurazione che non superano le nostre forze. Dio è fedele, dice San Paolo nella prima lettera ai Corinzi 10, Dio è fedele e non permetterà che siate tentati, provati, oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via d'uscita e la forza per sopportarla. Quindi abbiamo questa assicurazione, questa parola sicura che ci permette di affrontare con serenità ogni prova. E nella lettera agli Ebrei, al capitolo 12, ci viene dato questo suggerimento. Viene dato a tutti i cristiani quando sono in situazioni difficili di prove o addirittura di persecuzione. Pensate attentamente a colui che ha sopportato contro di sé una così grande ostilità dei peccatori, perché non vi stanchiate perdendovi d'animo. Quindi quando c'è la prova noi possiamo pensare a colui che è stato messo in croce. Possiamo guardare alla croce e lì troviamo la forza per essere perseveranti, per non stancarci. E anche a Timoteo San Paolo aggiunge: attingi sempre forza nella grazia che è in Cristo Gesù. Quindi in qualunque momento e qualunque prova ci troviamo, non dobbiamo fidarci di noi stessi, non occorre che ci fidiamo delle nostre forze, ma possiamo confidare nell'aiuto, nella grazia e nella forza che ci viene dal Signore. Quindi quando ci sono prove, sofferenze, tentazioni, non le affrontiamo, le rassegnati, non ci rassegniamo, ma le affrontiamo con cuore sereno e addirittura, come ci ha suggerito Giuditta, con cuore gioioso e come ci suggeriscono gli Apostoli e il Signore stesso. Ringraziamo, anzi con cuore riconoscente, ringraziamo il Signore nostro Dio che ci mette alla prova come ha già fatto con i nostri padri. Anzi, addirittura, i salmi ci mettono sulla bocca delle parole in cui chiediamo a Dio di essere messi alla prova. Scrutami, Signore, mettimi alla prova, raffinami al fuoco il cuore e la mente. Che la prova è un modo con cui dimostriamo la nostra fedeltà, ma anche un modo con cui Dio raffina il cuore e la mente, cioè ce lo purifica e ce lo rende più saldo. Questo lo diceva il Salmo 26 e il Salmo 17. Saggia il mio cuore, scrutalo nella notte, provami al fuoco, non troverai malizia. Questa parola la può dire solo Gesù nella maniera più completa, ma noi che siamo sue membra, membra del suo corpo, possiamo ripeterla. Saggia il mio cuore, scrutalo nella notte, provami al fuoco. Chiediamo addirittura questa al Signore, che ci metta alla prova, perché vogliamo mostrargli la nostra fedeltà, cioè vogliamo dimostrargli che siamo innamorati di Lui. E il Salmo 139, scrutami Dio e conosci il mio cuore, provami e conosci i miei pensieri, vedi se percorro una via di menzogna e guidami sulla via della vita. scrutami, provami, vedi se percorro una via di menzogna. Quindi la prova che ci dà il Signore diventa per noi anche uno stimolo per rimanere sulla via di Dio, sulla via della vita. Nelle prove però il Signore ci dà anche la consolazione della sua parola, e questo a più riprese ce lo sottolinea il Salmo 119-118. La parola di Dio ci è di sostegno, di consolazione e di aiuto. Non siamo soli mentre proviamo la nostra fedeltà al Signore. Ecco, quindi come conclusione possiamo dire che ci vogliamo mettere in questo atteggiamento di non sottrarci alle prove che il Signore ci manda, perché fanno parte del nostro cammino di purificazione, di maturazione. Sono il momento in cui possiamo dimostrare a Dio che siamo innamorati di Lui. E anzi, lo possiamo ringraziare perché sono il segno che Lui ci tratta veramente come i Suoi più grandi amici, per provare la nostra amicizia, ma anche per purificarla e rinnovarla. Le prove sono quindi segno dell'amicizia più vera di Dio. E Giacobbe in questa esperienza resta per noi come un segno, in tutte le sue prove così diverse e varie, resta un segno, un dono, un esempio. Giacobbe come la vite destinata a portare frutto, che viene potata. Ogni primavera deve essere potata di nuovo. Abbiamo visto quante prove, ogni momento nuovo della sua vita, una prova, che sembra una più dura dell'altra. Così anche noi, la vite che deve portare frutto, vien potata ogni primavera, ogni nuova stagione. Quindi la nostra vita è una vita preziosa agli occhi di Dio, e questa preziosità viene manifestata quando Egli ci mette alla prova. Così non ci scoraggiamo, ma con il salmista chiediamo al Signore che ci metta alla prova, così le prove non ci trovano impreparati, e lo ringraziamo, così nelle prove sapremo anche da chi attingere la forza. Sappiamo che queste prove sono necessarie e sono utili, utili per noi e utili per il regno di Dio, quindi le accogliamo con amore e con serenità. Durante il tempo di riflessione o di silenzio che abbiamo, potremmo rileggere il Salmo 139 o 138 sul Salterio. Signore, Tu mi scruti e mi conosci, Tu sai quando seggo e quando mi alzo. E poi conclude così, come ho già detto prima: scrutami, o Dio, e conosci il mio cuore, provami e conosci i miei pensieri. Ecco, possiamo provare a pregare un po' con calma questo salmo, che ci aiuta a vedere Dio come nostro, come colui che ci ama e che ci conosce e quindi sa che cos'è utile e necessario perché la sua vita in noi possa manifestarsi in pienezza.